Cari amici di Visione TV, benvenuti ad un nostro nuovo appuntamento. È tornato a trovarci Alberto Contri. Ciao Alberto.
Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti, piacere essere qua.
Ecco, piacere per noi. Non so se hai, immagino di sì, ti sarai divertito con la performance di Joe Biden nel confronto con Donald Trump. Persino i media amici, diciamo amici, forse non è il termine corretto, insomma i media corrotti dal circuito mainstream non ce la fanno a nascondere il disastro totale di un uomo che non sembra presente a se stesso. Ecco, mi dai un giudizio tecnico da esperto di comunicazione su quello che hai visto?
Allora, vabbè, poi dirò, mi posso togliere qualche sassolino della scarpa, anche se è antipatico dire io ve l'avevo detto, perché è mesi e mesi e mesi che dico, ma come si fa a sostenere che questo signore possa continuare a rappresentare gli Stati Uniti in una futura presidenza? Comunque, tecnicamente questi dibattiti sono degli incontri di pugilato sostanzialmente, perché non si può immaginare che dovendo andare a catturare il pubblico nero, il pubblico ispanico, perché quelli che sono già schierati e quindi non conta niente. Lui, entrambi avrebbero dovuto, dico il condizionale soprattutto per Biden, andare a catturare un pubblico diverso. Vabbè, per un certo aspetto gli americani sono americani proprio, perché mi sembra di vedere Alberto Sordi, perché insulti, il peggior presidente sei stato tu, no, il peggior presidente sei stato tu, no, io ho fatto questo, io ho fatto quello, vabbè, questa è tutta fufa e devo dire anche Trump ha raccontato alcune bugie che francamente non poteva risparmiarsene, però Trump è un lottatore straordinario ed è un pugile perfetto, perché cosa ha fatto? A ogni domanda, non dico ogni domanda, ma quasi tutte le domande, lui rigirava, dice sì, adesso rispondo, però intanto lasciatemi dire, e cosa faceva? Colpiva nei punti più dolenti. Se uno sa che c'ha davanti un pugile che si copre con i guantoni lo zigomo destro perché gli fa male ed è noto, e lui farà di tutto per continuare a pestare lì sopra. Allora, che cosa ha significato questo nel dibattito per Trump? Siccome la questione dei migranti negli Stati Uniti oramai è una questione dolorosissima, poi ti posso raccontare alcuni insight che ho avuto dai miei amici americani e messicani, con cui io mi diverto a passare le notti a parlare con loro, e quindi la questione dei migranti è diventata una questione gravissima. Tra l'altro, Trump ha detto una cosa che io ho saputo un mese fa, che metà degli alberghi di New York sono pieni di migranti di tutti i tipi. Poi posso anche spiegare come, perché, da dove arrivano, perché me l'hanno spiegato questo dal Messico. C'è qualcuno che gli paga gli alberghi. Poi posso dire anche un'altra supposizione, o meglio, che mi è stata raccontata. Quindi abbiamo un po' di carne al fuoco. Allora, quindi, cosa faceva Trump? Che appena poteva, diceva sì, adesso rispondo, però connetteva ogni problema che ha l'America oggi, il problema del Medicare, dell'assistenza sanitaria che viene dispersa con tutti questi migranti, il fatto che la sicurezza, non c'è più sicurezza perché ci sono troppi migranti. Insomma, a ogni domanda possibile lui ci infilava la risposta e sparava il jab, non mi ricordo, non sono esperto di boxe, sparava il diretto, l'uppercut esatto, sempre su questo. Quindi ha pestato su un argomento che per americani è caldissimo, soprattutto in Texas, perché mi dicono che oramai, non so se lo sa, ma penso che lo sappiate, ne avrete parlato, che il Texas ormai ha tentato di chiudere le frontiere con il Messico, sta litigando furiosamente con lo Stato federale, perché Biden ha detto che l'immigrazione è un fatto federale, quindi loro non ci possono mettere il naso, ma questi hanno talmente tante migliaia di persone, ormai centinaia di migliaia di persone per le strade e dovunque, e che hanno messo i cavalli di Frisia e ultimamente hanno messo anche i carri armati, e addirittura il Texas ha fatto diverse petizioni, in Texas hanno fatto diverse petizioni per uscire addirittura dagli stati americani. Quindi vedete a che punto di problematica c'è. Allora lui ha pestato su questo, poi naturalmente siccome l'inflazione è molto forte, eccetera, ogni volta che quell'altro vantava qualche successo e lui ritornò. Quindi aveva due colpi preferiti e ha usato questa tecnica che naturalmente poi, come commentatori anche nostri, io ascoltavo su Rai News 24, ecco, vedete, non risponde, risponde come vuole lui, quando avrebbe dovuto rispondere alla domanda. E lui, ma ragazzi, gli hanno dato l'opportunità e l'ho usata fino in fondo. Leggendo adesso un po' di commenti in rete, si scopre che probabilmente erano gli stessi democratici, e io questo lo sapevo pure, però mica posso sempre fare come si chiama lì, quella che aveva la sfera di cristallo, la Sibilla Cumana, ecco, mi è venuto in mente, sapevo che all'interno dei partiti democratici, da mesi c'è una grandissima disperazione, perché per esempio, altra bugia, due giorni fa il TG1, commento di Pagliara e poi servizio, Pagliara sempre naturalmente a parlare di questo Biden, bravo, meraviglioso, Trump, mascalzone, qui là, su e giù, condannato, condannabile e compagnia bella, il servizio dice questo di l'altro ieri, dice perché dal punto di vista dei sondaggi sono quasi alla pari. Quasi alla pari. A me mi risulta che i sondaggisti americani, che sono tutte società legate al Partito Democratico o molto vicine, danno addirittura Trump avanti di 16 punti. Mi avevano raccontato anche che nel Partito Democratico nessuno si vuol candidare perché è un candidato a morte certa. Perché sbattersi, raccogliere fondi, raccogliere soldi per poi venire battuto? Allora, è probabile, come si dice, che il governatore della California sia in pole position per cercare di fare qualcosa. È probabile in realtà che l'abbiano pensata, perché quello che mi dicevano sempre è: o gli fanno un'iniezione che non lo ammazzano, ma lo rendono inadatto a stare in piedi, che già fa una fatica immensa, a me fa pure pena perché c'ha tutti i sintomi di demenza senile, ma talmente evidente, e lo si è visto finalmente. Pensa, l'avranno riempito di anfetamine, questo pensavo, e aveva questa voce flebile e parlava così come un robot e diceva quattro scemenze, io sono stato il più bravo di tutti, io ho fatto qui, io ho fatto là, tu non sai fare niente, una roba, tanto è vero che ha perso 67 a 33, quindi diciamo è stata una partita di box in cui Trump, che è pur avendo solo qualche anno in meno e ai tanti muscoloso e forte, lo ha massacrato.
Alberto, c'è stato qualche passaggio secondo te proprio al limite del grottesco, cioè qualcosa che proprio, insomma, hai detto, beh, qua sembra più uno spettacolo comico?
Beh, molti, molti passaggi erano al limite del grottesco. Adesso dovrei pensare un attimo. Ce n'è stata una clamorosa, perché per cercare di dire, far vedere che lui è un padre che ricorda il figlio, già parlare, sto parlando di Biden, citare la parola figlio, a tutti viene in mente Hunter Biden, non viene in mente quell'altro che è morto in Iraq. Contemporaneamente, cioè subito dopo essere stato in Iraq, poi gli è venuto un glioblastoma o qualcosa del genere. E quindi quello è stato uno scivolone tremendo, perché prima di tutto ha fatto venire in mente Hunter Biden, naturalmente quell'altro ha subito parlato del computer di Hunter Biden. Non è nemmeno andato troppo a fondo su questo, perché andare sulle questioni personali, si sa che c'è questa battaglia, eccetera, eccetera. E in più ha parlato della guerra in Iraq, quando tutti sanno che la guerra in Iraq è stata lanciata, diciamo, dopo che il generale Powell ha mostrato la fialetta a dimostrazione che Saddam aveva le armi chimiche, che non era vero, e quindi molti figli degli americani sono andati a morire, ma centinaia di migliaia, non mi ricordo se sono 600.000 o giù di lì, sono andati a morire per una bugia. E poi lo stesso anche quando si è parlato di Ucraina, si sa che gli americani, quello che mi dicono i miei ex colleghi nelle multinazionali dove ho lavorato, mi dicono che primo gli americani non sanno praticamente, il popolo normale, non sanno minimamente dov'è l'Ucraina, e non gli passa nemmeno per la testa. Ecco, poi Biden ne ha fatto anche un'altra. Siccome cominciano a essere furibondi con questa agenda 2030 e con questo Green Deal, perché cominciano a capire che è tutto ideologico e non porta nessun vantaggio, che cosa è successo? Trump si è vantato di essere uscito dalla trilaterale di Parigi, quella dove si parlava del clima, e ha risparmiato un sacco di soldi dicendo: guardate, io volevo uscire anche dalla NATO, volevo uscire anche dall'OMS, tutti i soldi buttati perché l'America spende, l'America spende, noi perché dobbiamo fare i vigili del mondo quando, eccetera. E Biden rispondeva invece che no, che lui poi quando è tornato lui lo ha riammesso, è rientrato e ha ammesso praticamente che sta buttando un sacco di soldi mentre gli americani stanno tirando la cinghia di fatto e hanno grandi preoccupazioni per il loro futuro. Quindi voglio dire, tutta una serie di errori clamorosi, assolutamente clamorosi. E quando Trump ha detto, ha avuto buon gioco, direbbe, ma quando dovessi essere io a fare il presidente, vi dirò che la guerra in Ucraina finisce un attimo dopo, perché si tratta di fare alcune concessioni minime e piantarla lì. Quindi voglio dire, un disastro su tutta la linea. Cioè mi stupisco come gli esperti che hanno assistito Biden, ma probabilmente avevano una partita impossibile, non gli abbiano suggerito dei temi. Perché quando si fanno questi dibattiti, soprattutto la politica cerca consenso per natura, non, a volte, anzi quasi sempre, non va mai a cercare di risolvere i problemi, va a cercare di risolvere i problemi immediati che gli fanno avere più voti in quel momento, più consenso in quel momento. Non ha nemmeno cercato di fare quello. E quindi è stato veramente, diciamo, come incontro di boxe, poteva vincere al terzo round.
Alberto, hanno parlato anche di guerra in Russia e Ucraina. Ho visto qualche sintesi dove riportavano le parole di Trump che ha accusato Biden di volerci portare dentro la terza guerra
Esatto.
mondiale. Ecco, insomma, finire dentro un conflitto nucleare a causa di un uomo che non è presente a se stesso, forse non è il massimo della vita.
Questo è stato un altro uppercut, cioè veramente notevole, perché un altro punto, il terzo punto su cui gli americani sono sensibili è l'idea di entrare in una guerra per un paesino, come dicevo, che non sanno neanche dov'è. E quindi l'unica cosa che Biden ha detto, gli è riuscito di dire, che le armi che sono state mandate sono state costruite in America, quindi ha dato un contentino all'industria delle armi, però voglio dire, ha dato un contentino all'industria, la gente comune ne può fregare di meno, capito? Quindi diciamo un fallimento su tutta la linea e quindi non lo so, guarda, io non mi aspettavo una simile debacle. Inoltre, probabilmente perché l'hanno riempito sia di anfetamine sia di calmanti, che aveva questa voce esitante, roca, attribuita a un mal di gola, ma quello ormai ce l'ha sempre così, e quindi sembrava un ectoplasma, sembrava un fantasma, si scaldava ma su niente, finiva le frasi con parole incomprensibili, poi dei 2 minuti che aveva a disposizione, a un minuto e 10 aveva già finito, quell'altro gli diceva il giornalista, guardi che c'è ancora 48 secondi, cosa vorrebbe dire? Quindi diciamo, su questo l'unica cosa su cui ragiona la Boteri, che i sondaggi dicono che la distanza è stata pure poca, perché secondo me era 70-0.
Cosa succederà adesso? Visto che insomma, tanti che fino a ieri no, si atteggiavano come quei protagonisti del film Weekend con il morto, cioè che trascinavano a spalle Biden, convinti ancora di poterselo portare in giro, adesso insomma, stanno immaginando una soluzione diversa. Ecco, dopo questa performance pietosa, ecco, c'è secondo te la possibilità che cambino in corsa cavallo? Ecco, se si può parlare di cavallo, insomma, con riferimento a Biden.
Questo, guarda, a leggere i commenti su X di gente, amici e follower che riportano tweet americani, questa cosa sembra essere già decisa da tempo. Il vero problema era come torcerlo dai piedi. Posso dire che è un insight che avevo avuto, insight in italiano vuol dire insomma, un'informazione riservata che pochi sanno, ma importante, che ho saputo 6 mesi fa, era che il problema era come farlo uscire, ma come farlo uscire, non, sai perché non l'hanno fatto uscire prima? Perché se lo facevano uscire prima, automaticamente diventava presidente Kamala Harris. Un altro problema è che Kamala Harris, al di là dei suoi proclami, io sono pronta, sono qua, sono pronta, non la regge più nessuno, ma anche dentro il Partito Democratico ha avuto scioperi addirittura dei dipendenti del suo ministero, perché è una nulla facente, è una che tutto quello che sapeva fare da attorno ai general di andare sul palco degli LGBT, eccetera, eccetera. Quindi una assolutamente una sciacquetta assoluta. E quindi vedete che anche in questo caso, però, se lo mollavano prima, automaticamente veniva questo. Allora vedi che tutto torna. Finora tutte le informazioni che ho avuto si sono sempre avverate, e quindi se aspettano l'ultimo momento, quando non possono più automaticamente, perché si entra, ormai siamo già nel semestre bianco abbondante, e possono effettivamente indicare qualcun altro che non sia la Kamala Harris. E quindi e questo stanno cercando di fare. Contemporaneamente, come ho già detto e lo ripeto, mi ha molto colpito questa informazione che c'è un fuggi-fuggi generale, perché nessuno vuole andare a farsi arrostire, perché Trump è lanciatissimo. Purtroppo, tra tutte queste informazioni ci sono anche le informazioni su cosa vogliono fare per evitare che le elezioni si tengano. Allora, la più tragica è quella che si collega con i BRICS. Quelli che dicono che il Deep State, la parte, perché poi c'è anche un'altra informazione che il Deep State si sta spaccando, perché a metà, non so esattamente le proporzioni, ma quelli che hanno capito che il fumo cambierà direzione, si stanno già orientando a organizzarsi con Trump, le industrie, imprese, eccetera, e quindi vorrebbero, insomma, che traghettarsi dall'altra parte. Contemporaneamente, quelli che invece vedono che la partita è tragicamente persa, ma anche perché la dedollarizzazione del mondo ormai è ampiamente cominciata, chi segue le questioni anche non soltanto finanziarie vedrà che i BRICS hanno lanciato la loro moneta, i russi pagano, vendono il loro petrolio in yuan, l'Arabia Saudita ha detto che non userà più il dollaro. Quindi la fine della dedollarizzazione, cioè la fine della dollarizzazione, cioè dell'uso del dollaro come moneta di riferimento, è sostanzialmente la fine dell'impero americano. Allora, c'è chi pensa, cioè ci sono diversi dottor Stranamore, ricordando il famoso film di Stanley Kubrick, che preferirebbero una guerra che loro si augurano che sia una guerra classica e non una guerra nucleare, per seppellire tutti i disastri finanziari. Altri invece che pensano che a questo punto bisogna tirare il remo in barca, occuparsi soltanto dell'America, e di nuovo qui un altro assist per Trump, che ha detto: beh, ragazzi, occupiamoci un po' di fare la Make America Great Again, e occupiamoci di noi e lasciamo perdere il resto. Quindi vedete che tutto, qualsiasi colpo che lui ha segnato, ha portato dei grandi risultati. E quindi ecco, però l'altra cosa che mi dicono è che alternativamente a una guerra, che sarebbe tragica per tutto il mondo, c'è un'altra ipotesi molto più plausibile e molto più facile da attuare, che sarebbe un grosso blackout elettrico, ma per tutta la nazione. Quindi potete immaginare che disastro, perché si ferma tutto: aerei, treni, metropolitane, ascensori di palazzi con centri e compagnia bella, ristoranti, freezer e tutto il resto, telecomunicazioni, per attribuendo naturalmente come false flag la responsabilità alla Russia, e quindi non si potrebbero tenere le elezioni, o se si sono tenute non si potrebbero comunicare i risultati, ci sarebbe un governo d'emergenza. Insomma, si sta parlando di scenari che vengono confermati da quella che noi facciamo finta di non capire, ma la propaganda la si fa soprattutto attraverso l'informazione, scusa, non solo attraverso l'informazione, ma attraverso il divertimento. L'industria dell'intrattenimento cosa ha fatto uscire da qualche giorno, qualche settimana? Il film Civil War, che è un film nel quale non si capisce chi sono i vincitori e chi sono i vinti, però si incitano gli americani a a prepararsi a come si vive durante una guerra civile. Quindi potete immaginare che alla fine, siccome tutto si tiene, tout se tient, per dire lo francese, unire i puntini, che è il mestiere principale che io ho sempre fatto, ti porta a temere queste determinate conclusioni. C'è solo da sperare che una qualche miracoloso intervento di buon senso li faccia fermare in tempo. E poi, siccome c'era anche fino a che quella parte del distretto che, visto tra l'altro questa mala parata, vedrai che si incrementerà molto improvvisamente quelli che contano, che hanno i soldi, che è il gani danè, come si dice a Milano, sicuramente premeranno perché poi Trump ne ha fatta anche un'altra qualche mese fa. Siccome i partiti vivono entrambi, i due partiti vivono entrambi di sostegni, soprattutto delle industrie della guerra, delle industrie militari, ha detto: vabbè, ma non vi preoccupate, io pongo fine alle guerre, così non mandiamo più i nostri figli a morire. Contemporaneamente, avvieremo, siccome ormai la guerra è soprattutto cyber, avvieremo un grande, più grandioso progetto di scudo stellare cibernetico, e quindi ci saranno soldi per tutti. Devo dire che almeno i suoi consiglieri sono molto più svegli di quelli di Biden.
Alberto, hanno parlato anche, insomma, a parte frecciate, a parte, insomma, l'atteggiamento abbastanza stralunato di Biden, è venuta fuori un'idea di America, è venuta fuori un'analisi geopolitica, un'idea di economia, un'idea di globalizzazione, o solo, diciamo, questioni superficiali, come dire, un
Zero,
po' suggestive?
zero, zero, zero. Bisogna anche tener conto, come ho detto prima, che questi sono incontri di pugilato che vanno a colpire il basso ventre dell'America, ma per basso ventre intendo gli elettori meno attenti, e quindi, ripeto, tolti quelli già schierati, cosa vuoi andare a parlare ai neri, agli ispanici, che vuol dire, ma non lo dico in termini di disprezzo razzista, lo dico in termini di classi sociologiche. E quindi non hanno detto nulla, non c'era nulla di alto, diciamola così, soltanto o insulti, tu sei stato il peggiore. No, il peggiore sei stato tu, oppure l'unica cosa che sta in questa frase, Make America Great Again, che devo dire, ah no, poi voglio dire anche un'altra cosa, hanno avuto 2 minuti per due appelli finali, ma sono stati tutti e due modestissimi, cioè Biden si vede che poveraccio, era spompato, era finito, era già 90 minuti, era finito l'effetto dei farmaci e di tutto il resto, e quindi ha cucito insieme qualche parola miracolosamente. E Biden, devo dire, lì è sicuro di aver vinto, ha fatto un po' il gradasso, però perlomeno è finito l'ultima parola, quella, siccome ha avuto pure la fortuna di essere stato sorteggiato per secondo a parlare, e ha finito con questo slogan, Make America Great Again. Quindi è stato un enorme spot pubblicitario che hanno visto 70 milioni di americani.
Alberto, adesso immagino che, insomma, negli Stati Uniti d'America ci sarà un po' di panico perché l'imponderabile sta per tornare. Hanno fatto di tutto per fermare Donald Trump, inchieste, campagne di stampa, insomma, testimoni più o meno attendibili. Hanno azionato tutte le leve, ma evidentemente hanno fallito. Ecco, ti aspetti qualche colpo di coda, forse persino più violento contro Donald Trump, o tutto sommato è uno scontro quello fra Trump e l'establishment americano più recitato che sostanziale?
Ma guarda, questa è un'ipotesi sul tappeto, eh. Se hanno ammazzato Kennedy, vuol dire, hanno cercato di venire. C'è un ritorno, attenzione. E quindi non lo so, ripeto, fra le tante ipotesi che mi hanno fatto, i miei contatti mi hanno anche detto che c'è questa. Tra l'altro, l'altro giorno ho visto un video girare su Twitter dove lui sta tenendo un comizio e passa un giovanotto dietro, gli mola un ceffone sulla nuca e scappa. E lui si volta di colpo. Se uno è riuscito ad arrivare così vicino, Poteva infilare un coltello nella schiena oppure sparare direttamente. Quindi non lo so, lui si muove con una. Ci avrà la scorta, ma insomma non mi sembra tanto protetto. Questa è un'ipotesi, ma questo naturalmente se poi avvenisse, non so, perché poi non so se i repubblicani hanno a loro volta qualcuno pronto di scorta. Per il momento sembra veleggiare più, si sembra veleggiare di più verso un'ipotesi, perché l'altra cosa curiosa che mi hanno curiosa, non curiosa, drammatica, tragicomica, che mi hanno detto che effettivamente le elezioni precedenti sono state ultra truccate
Ecco, tu sai che noi abbiamo appena pubblicato il libro in italiano di Joe Oft su questo, no? Te lo faccio vedere, ecco. Eccolo
Ah,
qui,
grazie,
Joe.
sì, questo non l'avevo visto.
Sì, no, abbiamo pubblicato per il pubblico italiano il lavoro di De Steele, che ha avuto molto successo in America, tradotto in italiano Il Furto, dove Joe Oft, il fondatore di Gateway Pundit, che è uno dei giornali online più seguiti dal mondo repubblicano, ha spiegato con precisione come è avvenuto il furto delle scorse elezioni. Chiusa parentesi, prego.
No, ma è vero, è vero, è vero. E tra l'altro Biden ha detto, ah, cosa dici? Non abbiamo, dovevi fare 200.000 processi, non hai fatto niente, vuol dire che le elezioni erano tutte corrette. Adesso io il libro non l'ho letto, ma sapevo, mi hanno raccontato per filo e per segno che il trucco è stato fatto soprattutto sul voto postale, perché sono arrivate milioni di schede non piegate in due, cioè piegate in due. No, scusate, non piegate in due come si fa quando si spediscono, per cui erano appena state stampate e con gli ultravioletti hanno visto che non c'era la piegatura. Addirittura sono arrivate la sera in cui si faceva lo spoglio, hanno bloccato lo spoglio, arrivavano i camion con le schede, ma insomma, ne hanno fatte di tutti i colori. E poi naturalmente non è che potevano perseguire con tutti i magistrati contro, eccetera. Basta vedere in Italia come si comportano i nostri magistrati sul fronte dei vaccini, sul fronte degli effetti avversi. Se c'è un ordine superiore che se vuoi far carriera devi rispettare una determinata linea, figurati un po'. E quindi diciamo Biden ha cercato di dire che non era vero, ma poi ha cercato di attaccare ancora con queste fregnacce, questa storia di Capitol Hill, e lui ha detto ma e poi devo dire un altro colpo forte che ha segnato Biden, e ha tirato fuori una telefonata fra la Nancy Pelosi e sua figlia, dove la Nancy Pelosi afferma che è stata colpa sua perché Trump gli aveva proposto di chiamare subito 10.000 soldati della Guardia federale, come diavolo si chiama, e lei ha rifiutato. E quindi lui ha detto: no, io non c'entro niente, io avevo sollecitato il patriottismo, e poi è stata colpa delle istituzioni che non si sono difese. Insomma, anche su queste accuse è stato proprio moscio, modesto e, ripeto, pessimi consiglieri e pessimo presidente. Però poi mi piacerebbe parlare un attimo della Meloni, perché
Ecco,
nel
chiudiamo
frattempo.
su questo. Ecco, la povera Giorgia è stata trattata male nei consessi europei, l'hanno tenuta in un angolo, avevano deciso già le riconferme prima del voto, proprio per dimostrare come è democratica questa Europa che dà lezioni di civiltà a tutti gli altri. Hanno deciso un pacchetto di tre personaggi, insomma, uno conosciuto, insomma, un mostro conosciuto, la von der Leyen, attorniata da due figure come il portoghese Costa e la russofoba Callas, insomma, che non lascia sperare nulla di buono. Per l'Italia neanche le briciole, Alberto.
Beh, ma come ha detto, devo dire io che non sono stato tenero con la Meloni ultimamente. Ieri sera nel punto stampa che ha tenuto è stata semplicemente magnifica, perché lei ha detto: ma guardate qui nel merito e nel metodo, perché giustamente questi hanno accelerato in maniera, questi leader che sono anatre zoppe, Macron sta per andare completamente sotto, Scholz ha perso un sacco di sostenitori, e quindi hanno fatto una corsa tremenda per evitare che a decidere fosse anche un Macron, che sembra voluto dare le carte completamente suonato, come probabilmente avverrà domenica. Tra l'altro, piccola parentesi, abbiamo una bella idea della democrazia che hanno in mente, perché Macron prima aveva detto: ah, io basta, mi sono stufato, adesso se vincono le perme ne vado, eccetera, eccetera. Poi ha detto: no, no, io la seconda volta ha detto: no, io resto, cercheremo di contrastare quella. E la terza volta cosa ha detto? ha detto se poi ci fossero delle manifestazioni di piazza, io invoco l'articolo 16 della Costituzione e avvocherò a me i pieni poteri. Allora, siccome le manifestazioni di piazza la sera dopo le elezioni ci sono già state, subito state per tre sere di fila, la sinistra ha occupato le piazze principali, ecco che lui è già pronto. Ma a parte, chiudiamo la parentesi Macron, la cosa vergognosa, come è stata fatta notare, è doppia. Una, che hanno escluso l'Italia, che come lei ha detto, come è vero, è un paese fondatore, quindi basterebbe questo. Poi la terza economia dell'Europa è importantissima per il ruolo geopolitico in mezzo Mediterraneo. Insomma, c'ha mille motivi per non essere tenuta fuori. E quindi hanno subito confuso l'appartenenza al partito ECR, che dirige la Meloni, che sono i conservatori, con la responsabilità di Presidente del Consiglio italiano. Hanno fatto le loro camarille in un caminetto, come giustamente ha detto lei, hanno corso disperatamente per mettere insieme addirittura la conferma della von der Leyen. Io devo dire che non so se la Meloni mi legge, perché io quando scrivo delle cose la taggo, e già da tempo avevo detto: Presidente, mi raccomando, ma poi anche retweetando degli spunti di Borghi, stia attenta che è meglio la gallina domani che l'uovo oggi, perché se le danno uno strapuntino, qualcosina, poi in cambio se siamo seduti là dovremo poi condividere di nuovo tutte le schifezze che anche in questi giorni hanno portato avanti. Hanno promulgato un altro pezzo di legge sull'agricoltura, ne stanno facendo come tutte le porcate che ha fatto la von der Leyen, soprattutto a partire dai vaccini, che sono già pronti, hanno già comprato i vaccini per la nuova aviaria senza neanche sapere che tipo di virus sarà, veramente una roba incredibile. E allora ha fatto, secondo me, benissimo a ribellarsi a questo metodo e a astenersi. Devo dire che ha una grandissima opportunità adesso, perché se non fossero fessi i vari partitelli che ci sono, che si sono formati, che si sono staccati, si stanno dividendo come le amebe, soprattutto a destra in Europa, se si mettessero tutti assieme, già lei sostiene che l'ECR è diventato il terzo partito ed Europa ha superato i liberali, li farebbero vedere i sorci verdi, perché l'ultima volta, come fanno notare, devo dire, anche i giornali favorevoli, la von der Leyen è stata eletta con i voti, dice, non c'erano i voti dei 5 Stelle, sti sciagurati, non sarebbe mai stata eletta, ma pensa un po' cosa dobbiamo imputare oltre a aver distrutto il paese ai 5 Stelle. In più, ci sono, come sempre, c'è una percentuale molto alta di franchi tiratori, che pare sia intorno al 10%, e quindi se non ci sono i voti di Fratelli d'Italia, la von der Leyen rischia proprio di non farcela. Quindi la Meloni si è comportata sicuramente recentemente, non ha votato contro di lei, ma ha votato, si è astenuta e ha votato contro il Costa, quello di Portogallo, e soprattutto la Callas. Ma la Callas dovete andare a vedere, ci sono foto di lei che imbraccia un bazooka e ha delle teorie. Siccome vive in questo paesino, che tra l'altro conta, come dice Borghi, come quella provincia di Brescia, sono 500.000 persone che ovviamente per motivi loro ce l'hanno a morte con la Russia, e quindi figurati, anche lì commentatori, devo dire, di sinistra e illuminati hanno detto: attenzione, non si può mettere una scatenata guerra frontale a gestire la politica estera in un momento in cui tutti i trend, tutti quanti gli insight, le informazioni dicono che si dovrebbe andare a una trattativa per mollare qualche pezzetto di terreno ai russi e per garantire che almeno per molto tempo l'Ucraina non entrerà nella NATO. Del resto Putin l'ha già detto: se fate questo io smetto immediatamente. E quindi saremmo vicini, e dell'altro ieri la notizia che non i presidenti ma almeno i segretari di Stato ha cominciato a parlarsi fra Russia e America, Ieri stesso Zelensky, tanto poi non si capisce, ma perché Zelensky deve andare addirittura a partecipare al consesso? Ma cos'è? È già dentro l'Unione Europea? È una roba vergognosa. Come tutto questo sono i regalucci di Biden. Lui ha detto abbiamo già troppi morti, troppi feriti, ha fatto capire che in realtà non ne può più neppure lui, perché poi c'è quest'altro giornalista che non mi ricordo come si chiama, che sta girando su Twitter, che ha vinto il premio giornalista dell'anno in Ucraina, che sta dicendo che gli ucraini sono stufi marci, che cercano di scappare, li prendono e li mandano subito in guerra. Quindi tutti vorrebbero, se si aprissero le frontiere, tutti i maschi adulti scapperebbero all'estero. Quindi c'è una situazione veramente tremenda. Vogliamo poi parlare di come siamo messi noi, perché l'ultima notizia è che i droni o gli aerei, ma soprattutto i droni che sono partiti e che sono andati a colpire la spiaggia vicino a Belgorod, in realtà sono partiti da Sigonella. E a questo c'è collegato tutta la questione dell'irrorazione dei cieli, perché in realtà quella robaccia che viene giù, che è già stata analizzata, che contiene bario, alluminio, persino lo stronzio, c'è lo stronzio, capito? Questo absit iniuria verbis, serve a facilitare le comunicazioni militari sulle frequenze che sono utili per pilotare questi droni. Quindi questi cieli plumbei dove non piove perché l'umidità anzi impedisce il passaggio di queste onde, prosciugano l'umidità e invece stendono questo velo di questi metalli che poi quando arrivano a terra li vediamo, non è affatto sabbia del deserto, perché qualche esperto di meteorologia ha fatto notare che per una settimana i venti erano da nord a sud e quindi non da sud a nord, e altri che dicono: beh, guardate che è vero che questi metalli sono presenti anche nella sabbia del deserto, ma al 5%, il 95% è silicio. Invece nella roba che ha analizzato, tra l'altro, un pubblico ufficiale, perché un veterinario di un paesino ha convinto il sindaco, non so se è Villafranca o il nome francamente non vorrei confondere, ha convinto, o Martina Franca forse, ha convinto il sindaco a fare delle analisi e ha scoperto che c'era il 95% di questi metalli pericolosi, sia per la salute, sia per l'ambiente, nella verdura, nella frutta, nel terreno, che in realtà sono cose militari. Quindi di nuovo si riconduce al fatto, pensate un po', se Putin dovesse dare seguito a quello che ha detto, che a questo punto se le armi partono da paesi NATO e arrivano direttamente in Russia, lui se la potrà prendere con noi. Quindi Sigonella si presta a essere un primissimo bersaglio pronto a scomparire, volendo. Probabilmente non lo fa perché molti non avranno notato questa frase che Putin si è lasciato scappare 3 giorni fa. Ha detto: quando tutto sarà finito, l'Italia sarà il primo paese d'Europa sottolineato con quale noi vorremmo trattare. Allora, anche qua ci sono degli insight segreti e su questo francamente non lo so se sia vero o se non sia vero, però finora non mi hanno mai mentito e quindi sono portato a credere che la Meloni, tramite le vie diplomatiche, perché è noto almeno ai diplomatici che la Meloni tiene contatti con Trump e tiene contatti anche con Putin, e abbia detto: guardate, io sono sottoricato, del resto è palese, sono sottoricato per via dell'appartenenza all'Alleanza Atlantica, alla NATO, non posso, anche sull'Ucraina, non posso comportarmi diversamente, però se avete notato non è che insomma abbiamo promesso soldi qua e là, poi i soldi in parte sono arrivati, in parte no, le armi sì, in parte no. E qualcuno fa notare: avete visto la serie, l'incidente che è successo alla scorta di Orban, l'incidente che è successo al vicepresidente cecoslovacco, e lo stesso incidente che è successo a Crosetto, che appena ha cominciato a prendere le distanze dicendo: non abbiamo più soldi da mandare in Ucraina, gli si è incendiato il carrello dell'aereo e ha dovuto atterrare immediatamente. Questi, naturalmente, a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Quindi voglio dire, attenzione, perché tutto è in movimento e probabilmente nessuno di quelli con la testa sul collo vuole una guerra che si allarghi. Contemporaneamente abbiamo una guerra a parole. Aggiungo l'ultima cosa che veramente toglierebbe il sonno a un santo: nominare direttore generale della NATO un pazzo come Rutte, che basta guardarlo in faccia per capire che è un fanatico totale. Del resto, uno, allora vedi, vanno avanti tutti delegittimati, ha perso le elezioni, ciononostante continuava a essere in carica ed era lui uno di quelli che trattava. E quindi tutti questi che sono tutte anatre zoppe hanno deciso di gran volata prima di domenica. Io credo che a sto punto la Le Pen fra 2 giorni non sono nemmeno voti di destra, sono voti di gente che protesta, e quindi staremo a vedere.
Sì, insomma, è così. Tutti questi personaggi che oramai senza consenso in patria continuano a dettare leggi in Europa, tra l'altro imponendo soluzioni che sono sgradite e folli. Ecco, non sappiamo quanto può durare questo meccanismo. Anche quello che dicevi rispetto a ciò che è capitato a Fitto, a Orban, a Crosetto, insomma, con livelli di gravità differenti, però i messaggi sembrano venire tutti dallo stesso circuito di potere palesemente impazzito. Ecco, quanto alla Lega, Salvini ha fatto pure dichiarazioni forti, ha detto si tratta di un golpe quello che si sta consumando in Europa. Certo, magari Salvini e Borghi potevano essere più coraggiosi al tempo in cui sostenevano Draghi, ecco, insomma, però questa è un'altra storia. Ecco, il coraggio, come ci spiegava Manzoni, chi non ce l'ha non se lo può dare, al massimo strilla ogni tanto, insomma, ma poi si accuccia quando è il momento giusto.
Va bene. La partita non è finita perché adesso per arrivare al voto del Parlamento europeo può succedere di tutto. Io spero solo che non si accontenti la Meloni di qualche strapuntino, perché a noi ci toccano dei posti importanti solo perché siamo l'Italia, mica per altro, ma non perché devono dare un contentino alle CR. Dopodiché invece le CR, se capiscono l'opportunità che hanno in mano, dovrebbero fare di tutto. L'altra cosa che mi dicono è che stanno volando delle valigie di dobloni per andare a catturare i voti, ma questo è normale, eh?
Grazie Alberto, grazie davvero per essere stato con noi, ti mando un abbraccio e ci sentiamo presto.
Grazie, auguri sempre per la televisione, ciao.
E amici di Visione TV, grazie per aver seguito anche questo nostro approfondimento. Vi ricordo che Visione TV ha bisogno del vostro sostegno, se volete aiutarci potete farlo donando i numeri che la regia manda ora in sovraimpressione oppure abbonandovi sul nostro sito visionetv.it, potete acquistare sul nostro sito visioneeditoria.it il nostro mensile, eccolo qua, l'ultimo numero è dedicato proprio al tema della guerra. Grazie ancora a tutti voi, una buona giornata.